Buongiorno a tutti. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. Era una canzone, è una canzone di Battisti di tanti anni fa. Era veramente una canzone struggente che ancora oggi è nel cuore di tanti ascoltatori. Ed è proprio vero che la natura intorno a noi, soprattutto se viviamo in un luogo ricco di verde, in questo periodo, come in un quadro, sembra mettersi un abito nuovo che toglie di mezzo il marrone, il bigio, il verde sbiadito dell'inverno e che risplende di colori straordinari. Allora, l'anno scorso, proprio in questa stagione, nella mia trasmissione, abbiamo avuto il piacere di avere con noi il dottor Valerio Cirio, autore di un volume prezioso, Giardini e Ville del Lago d'Orta. Oggi andiamo proprio a visitare uno di questi luoghi, un giardino speciale, e lo facciamo insieme alla signora Maria Silvia Tozzi Spadoni, che insieme al marito ne è la proprietaria. Buongiorno Maria Silvia.
Buongiorno a tutti.
Allora, protagonista della trasmissione di oggi è il suo giardino, che si chiama Giardino Lorella. Allora, prima di tutto, dove si trova, come ci si può arrivare?
Dunque, Giardino Lorella si trova a Vacciago, anzi, per essere precisi, a Vacciaghetto, che è una frazione dell'abitato di Vacciago, comune di Miasino, appena sopra Orta San Giulio. Direi che da Orta San Giulio sono circa 5 minuti di macchina. L'abitato di Vacciago è un piccolo paesino dove, oltre a esserci il Giardino Lorella, che fa riferimento a me, c'è il Santuario della Madonna della Bocciola e la Fondazione Calderara, che è un museo, un piccolo gioiello di arte moderna. Quindi questo è un po' dove si trova Giardino Lorella e come è possibile raggiungerlo in maniera molto semplice, anche perché poi, essendo adiacente al santuario, c'è la possibilità di parcheggiare con molta facilità la macchina.
E poi sarà indicato, immagino, perché appunto di solito
sì,
i santuari...
È segnato anche su Google, esattamente.
Perfetto. Quindi siamo in Piemonte, siamo vicinissimi al Lago d'Orta. Allora facciamo un po' la storia di questo straordinario luogo e capiamo anche perché si chiama Giardino Lorella.
Sì. Giardino Lorella, innanzitutto bisogna dire che Lorella è un cognome, non è un nome. È il cognome della famiglia Lorella, che è padrona di questo giardino e di questa casa da metà del Cinquecento. La famiglia si è installata lì a metà del Cinquecento e all'inizio ovviamente c'erano solamente poco più che pascoli e c'era qualche terrazzamento coltivato. È solamente a fine dell'Ottocento che il giardino comincia a subire delle trasformazioni in un'ottica più paesaggistica. Tra l'altro occorre ricordare, così che è sempre molto interessante dirlo, che proprio a fine dell'Ottocento che i più importanti naturalisti cominciano a girare in Cina, tra il fiume Giallo e il fiume Azzurro, e a far arrivare in Europa le camelie, tutte quelle piante che noi pensiamo che siano adesso autoctone della nostra zona, ma che non lo sono affatto e sono tutte piante che arrivano dalla Cina. In particolare c'erano questi due famosissimi botanici che erano padre Delavé e padre David, che erano due frati francesi che hanno attraversato a fine dell'Ottocento proprio la Cina, importando in Europa sia elementi vegetali che naturali. Per esempio padre David è quello che ha fatto conoscere all'Europa l'esistenza del panda. E quindi è proprio a fine dell'Ottocento che cominciano a sorgere anche intorno al Lago d'Orta i primi giardini, con piante che ovviamente non sono autoctone, che sono tutte piante che arrivano dal sud-est asiatico, insomma.
Ma questo è molto interessante perché in effetti quando noi siamo abituati a trovare in tutti i giardini praticamente, per esempio, le camelie, no? Per cui uno può pensare tranquillamente che siano, che ne so, delle Alpi, delle prealpi, ecco, della nostra terra, come per esempio da noi, io abito vicino al Lago Maggiore, tantissimi papiri, ma poi magari uno si fa una domanda e dice, ma da dove verranno? Ecco.
Esattamente.
Ecco, ok. Allora, diciamo e che quindi, siamo arrivati alla fine dell'Ottocento.
Alla fine dell'Ottocento, esattamente, quando i signori che sul lago d'Orta cominciavano a trasferire le loro case di villeggiatura cominciano a dare a questi terreni la veste di giardini, grazie anche proprio a certe piante che cominciano ad arrivare in Europa grazie a questi naturalisti, in particolare francesi. Anche Giardino Lorella intorno a fine dell'Ottocento comincia naturalmente a mettere delle piante importanti che oggi hanno 250 anni all'incirca, come per esempio questi cedri dell'Himalaya che noi abbiamo in giardino, che sono delle piante piuttosto importanti, e quindi anche Giardino Lorella comincia ad avere un'evoluzione, anche se peraltro la vero cambio avviene solamente un 15 anni fa, quando io e mio marito mettiamo mano in maniera importante a tutto il nostro giardino, che sono circa 2,5 ettari, e che prima era quasi al 50% boschivo, e dopo l'intervento mio e di mio marito ormai è tutto parco tenuto in maniera adeguata e resta solamente boschivo circa un 10% dei 2,5 ettari. Quindi questa è un po' l'evoluzione del giardino. Giardino che comunque è un giardino all'inglese, quindi non è un giardino formale come sono i giardini all'italiana, tipo l'Isola Bella per capirci, è più simile all'Isola Madre. È un giardino paesaggistico, Giardino Lorella, perché la componente paesaggistica è importantissima, nel senso che noi abbiamo questa vista cannocchiale sull'Isola di San Giulio, sul Monte Rosa, che rendono direi proprio speciale Giardino Lorella, e poi naturalmente è un giardino storico. È un giardino storico perché all'interno abbiamo piante molto antiche, in particolare quello che io definisco un po' il patriarca del giardino è questo castagno quasi millenario, che già nelle piantine del 600, del 400 era indicata come punto di riferimento per i viandanti che attraversavano il terreno. Quindi un giardino all'inglese, storico, paesaggistico.
Fantastico, mi si sta aprendo tutto un mondo, veramente. Questa cosa di questo castagno che hai citato nei documenti del 400 mi appassiona in una maniera incredibile. Allora, ma come mai voi avete pensato di acquistare questo parco così grande e poi di trasformarlo? Perché se lei mi dice che l'area boschiva è passata da quasi il 50% soltanto al 10%, avete fatto un lavoro immane.
Certo, allora diciamo che poi ogni generazione, visto che la casa è tuttora di proprietà dei Lorella, ogni generazione ha portato quello che ha potuto, ovviamente. E quando io e mio marito ci siamo fatti onere di onore e onere, come dico io, ci siamo presi in carico questa proprietà, ovviamente anche noi ci siamo posti dei problemi e abbiamo cercato di fare la nostra parte migliorandola. Devo dire che eravamo abbastanza spaventati dall'argomento giardino, anche perché non tanti anni prima, nel 95, marzo 95, c'era stato un evento atmosferico molto importante che aveva significativamente modificato un po' il layout del giardino, perché tante piante grosse erano cadute. Quindi alla luce anche di questo e alla luce che ognuno deve fare la propria parte, noi abbiamo iniziato a disboscare, anche perché il nostro obiettivo era di almeno tagliare l'erba con un trattore e quindi rendere il giardino percorribile con questi mezzi che nel tempo si erano sviluppati e che erano meglio del vecchi tagli con la falce come si faceva una volta, perché tenga conto che quando noi abbiamo preso in mano il giardino si facevano 2 tagli di fieno all'anno, il maggese e settembrino, quindi direi era una gestione ancora piuttosto spartana degli spazi verdi, ma perché per chi è stato prima di noi c'erano altre priorità.
Certo, Ma questo è fondamentale perché per preservare quello che c'è nel passato e per migliorarlo non si può assolutamente non ricorrere alla nuova tecnologia, che anzi ci aiuta tantissimo.
Esatto. E quindi niente, abbiamo cominciato a disboscare, abbiamo cominciato a movimentare terra, creare delle balze, ovviamente su un gioiello che già c'era, perché quando parlo di parco storico è perché c'era già una bella ossatura, che è l'ossatura storica del giardino. E poi naturalmente dopo aver fatto tutta questa attività di disboscamento e diciamo sistemazione del terreno e seminato prato dovunque, ovviamente ci siamo posto il problema di dare anche un contenuto botanico a questo giardino. Certamente avevamo già tantissime camelie, avevamo già tantissime azalee, avevamo delle bellissime piante, però abbiamo deciso di arricchirlo botanicamente, proprio perché nell'ottica poi di aprirlo al pubblico non basta dare il paesaggio, non basta dare un giardino all'inglese, bisogna anche dare un contenuto botanico, perché se no non si soddisfano le richieste di tutto il pubblico, si è tagliati fuori da certe richieste, insomma.
Certo, ne parliamo fra poco dopo la prima pausa musicale. Stiamo chiacchierando con la signora Maria Silvia Tozzi Spadoni e stiamo parlando di questo giardino di cui insieme al marito è diventata proprietaria da un po' di anni e che è un giardino molto particolare. Ci ha raccontato un po' la sua storia, si parla di un giardino che è vicino al Lago d'Orta, che si chiama Giardino Lorella perché la famiglia che l'ha avuta in proprietà per tanti tanti secoli e alla famiglia Lorella, e stiamo parlando delle migliorie e dei cambiamenti che Maria Silvia col marito hanno fatto per rendere questo giardino, diciamo, il migliore possibile. Allora mi diceva, contenuto botanico vuol dire piantare certe piante, certi fiori, giusto?
Esattamente, noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare con delle persone che ci hanno molto aiutato in tutto questo e che sono un po' anche, diciamo, la mente botanica di questo giardino, sono miei collaboratori. Io ci tengo a precisare che oltre ad avere un amore infinito per questa proprietà che mi è arrivata in dono, come dico io, perché mia suocera ovviamente che l'ha lasciata a me e mio marito, abbiamo avuto delle persone, io sono solo la mente organizzativa di tutto ciò. Ovviamente le mie conoscenze botaniche non sono assolutamente sufficienti per mandare avanti una proprietà di questo tipo e quindi ci siamo avvalsi di collaborazioni per fare delle ricerche di piante, di essenze che potessero stare bene in questo giardino e trovare un habitat ideale. A proposito di questo, mi sembra interessante, secondo me, parlare proprio del clima dei nostri laghi. Diciamo che tutto il territorio che è compreso tra il Lago d'Orta, il Lago Maggiore e solo uno spicchio del Lago di Lugano è un luogo ideale per i giardini, quindi lasciamo perdere il Lago di Como e il Lago di Garda. È proprio questo piccolo triangolo che è proprio una meraviglia per i giardini, in un contesto di terreno acido, perché questo è importante dirlo, la maggior parte delle piante che abbiamo in questo territorio sono tutte acidofile, quindi che hanno bisogno di terreno acido, cresce veramente di tutto. E mi dicono che è un terreno anche più adatto nella Normandia stessa, proprio per i giardini. Quindi qualunque cosa si pianta trova, almeno trovava, perché ultimamente i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova tutti, trova comunque grande appunto fertilità per la crescita.
Ecco, dica. Sì, no, volevo ricordare una cosa ai nostri ascoltatori. Noi stiamo parlando di questo giardino, decantando nelle meraviglie, ma perché tutti possono accedervi. Perché magari uno dice, vabbè, questa signora c'ha un bellissimo giardino, beata lei, giusto?
Esatto, sì. Noi abbiamo 10 anni fa all'incirca, abbiamo cominciato a ipotizzare questa apertura del giardino al pubblico. proprio perché io ritengo che chi ha la fortuna di ricevere questi beni, se può, deve cercare di condividerli con gli altri e non tenerli segreti e solo per sé. Quindi 10 anni fa abbiamo iniziato a pensare a questo progetto, che sembrava veramente irraggiungibile, e abbiamo cominciato a lavorarci, anche perché, ripeto, come ho detto prima, sono 15 anni che abbiamo disboscato, poi abbiamo movimentato terra ed è stato proprio nel momento in cui abbiamo iniziato le nuove piantumazioni che le abbiamo fatte in un'ottica di possibile apertura al pubblico. Abbiamo lavorato diversi anni anche per creare dei percorsi che fossero, diciamo, adatti a chi entrava, che proprio non fosse una scalata al giardino, e quindi solamente poi c'è stato il Covid che sostanzialmente ci ha un pochino rallentato, e subito dopo l'apertura del Covid io ho detto: oh, adesso mai più, e quindi abbiamo deciso di aprire questo giardino al pubblico con delle visite guidate su prenotazione. Sono guidate perché io ritengo che raccontare il giardino, far capire a tutti le piante che ci sono dentro, sia una chiave di lettura, a mio giudizio, molto importante, anche perché ci sono persone che sono digiune, quindi dirgli che una pianta è un faggio, l'altro un castagno e che quella è una azalea, vedo che c'è sempre molto interesse. E quindi sono visite guidate della durata circa di 1 ora e mezza su prenotazione, e quello che soprattutto ci tengo a dire che non ho bisogno dei grupponi, nel senso che io faccio la visita anche per una sola persona, proprio perché c'è sempre comunque il piacere di condividere, e quindi non sono interessata che necessariamente ci sia un gruppo di 10, se no il mio tempo non vale la pena, assolutamente no. Io lo faccio anche per piccolissimi gruppi, l'importante appunto è su prenotazione, non ci si può presentare al cancello perché ovviamente non siamo strutturati per qualcosa di diverso.
Quindi va bene la famiglia, per dire.
La famiglia va benissimo.
Ecco. I bambini, i ragazzini, sì. Ecco, è sempre un punto di domanda questo. Io che ho tanti nipoti e vedo che devo sempre calibrare un po' queste cose, no? Perché i ragazzi hanno un'attenzione un po' fluida, non so come dire. Lei nella sua esperienza, le faccio una domanda al di fuori della nostra scaletta, nella sua esperienza bambini penso di sì, perché sono più curiosi forse, ma anche ragazzini, come reagiscono?
Guardi, la mia esperienza, che non sono tantissime, perché devo dire che in questi 3 anni di apertura l'età media era decisamente intorno ai 35-40 anni, ho avuto bambini. Devo dire sì e no, nel senso che a volte sono su certe cose sono più interessati, su altre meno, ma per esempio il castagno millenario non può non catturare l'attenzione di un bambino, anche perché poi a volte proprio alla fine si dice: scrivete una poesia, fate un disegno, se sono bambini non troppo grandi, intorno ai 8-10 anni, e vedo che c'è molto interesse. Tra l'altro nell'abitato di Vaciago c'è la colonia del comune di Milano. Il comune di Milano ha 2 colonie, una a Vaciago e una ad Andorra in Liguria, e quindi ci sono sempre tantissimi bambini che girano intorno al piccolo abitato di Vaciago, e ho avuto l'occasione di avere i miei ospiti, una scolaresca, e anche lì devo dire erano molto interessati, erano bambini tipo della terza, quarta elementare. Sembravano anche loro interessati, poi capivano anche del terreno acido, del terreno basico. Sono rimasta anche abbastanza sorpresa, le dirò, di tutto ciò. Non ero più così, diciamo, ferrata sui programmi delle scuole elementari, e quindi ho avuto molto successo. Devo dire che secondo me poi c'è l'aspetto paesaggistico, come vi ho detto prima, che cattura chiunque, può catturare un adulto, ma come può catturare ovviamente anche un bambino. Quindi secondo me è un giardino per tutti. Non è, questo ci tengo invece a dirlo, e di questo me ne dispiaccio un po', ma non è possibile, non è un giardino per disabili, non è un giardino per carrozzine, quindi questo non è possibile.
E beh, certo, chissà, magari un domani si potrebbe pensare a un percorso.
Dovrei pensare a un mezzo elettrico che trasporta le persone che purtroppo non possono camminare con le loro gambe. Purtroppo è un giardino, appunto, come dicevo prima, l'inglese, e quindi non è pianeggiante. È un giardino che degrada dolcemente verso il lago e quindi non è proprio possibile. Oltretutto la problematica di una carrozzina, di una sedia a rotelle, io la vivo con quotidianità perché ho un problema in casa, e quindi con assoluta onestà intellettuale proprio lo dico, dispiacendomene, ma io per prima non posso far fruire chi vive con me di scendere in giardino. Certo che se però desiderano venire comunque e guardarlo dall'altro, c'è sempre la possibilità di arrivare a dei piazzali e di soffermarsi. Non è possibile però fare il giro completo, che come dicevo prima dura circa un'ora e mezza.
Certo, e su questo facciamo la nostra seconda pausa musicale e poi riprendiamo tra pochissimo. Siamo insieme alla signora Maria Silvia Tozzi Spadoni e stiamo raccontando il giardino Lorella, un giardino che è vicinissimo al Lago d'Orta, nel comune di Vacciago, giusto? Lei ha nominato, quando parlava della storia, un santuario, il santuario della Madonna della Bocciola. Ci racconta qualche cosa di questo santuario?
Sì, certamente. Allora, il santuario della Madonna della Bocciola è un santuario importante. Oltre noi come famiglia Lorella, che siamo particolarmente legati a questo santuario, poi vi spiegherò come mai, è un santuario importante perché qui il 28 marzo del 1543 c'è stata l'apparizione della Vergine a una pastorella sorda. Questa, la Vergine è apparsa su un prunus selvatico a questa ragazzina che era senza udito, e dopo l'apparizione la pastorella ha acquistato l'udito. Il fatto stesso, soprattutto se uno legge un po' la storiografia di questo santuario, che si citi nel 1543 la data esatta, rende proprio vero l'evento e non fa assolutamente pensare che ci fossero delle allucinazioni collettive. In molti casi il tempo sfuma nel vago e, mancando poi la data precisa, sorgono i dubbi. Qua invece il fatto che fosse proprio il 28 marzo del 1543 ha dato subito molta credibilità a questo evento. A questo punto la Vergine appare alla pastorella e uno dei messaggi fondamentali che dà invita, diciamo, tutti quelli che abitavano lì a Vacciago a santificare il sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio che normalmente per chi lavorava nei campi era ancora giornata di lavoro. Quindi in particolare la famiglia Lorella era molto fedele all'osservanza del sabato, e grazie appunto a essere fedele all'osservanza del sabato ha avuto segni visibili della protezione della Vergine, e questo è il motivo anche per cui noi come famiglia Lorella siamo molto devoti a questo santuario. Quindi nel 1547, quindi solo 3 anni dopo l'apparizione, sorge una piccola cappella, e nel 1628, quindi un po' dopo, sorge quello che è il santuario attuale. La cosa importante che io dico sempre agli ospiti del mio giardino è che nel 1844 Papa Gregorio VI la riconosce ufficialmente come santuario, quindi riconosce il miracolo, e quindi qui questo è un santuario mariano con il miracolo riconosciuto dalla Chiesa. La chiesa poi, che prima era spoglia, viene, che è stata tra l'altro eretta su progetto di questo architetto Aluvisetti, successivamente un pittore abbastanza quotato di scuola neoclassica, questo Agostino Comerio, fa in solo in un anno questi 36 affreschi, anche perché poi lui morirà molto giovane, a 35 anni, quindi dipinge tutto l'interno, e ancora oggi il santuario è un santuario assolutamente molto frequentato e dove ci sono molte persone che vengono regolarmente per le funzioni religiose. È un po' anche il santuario dei sordomuti, che fanno sempre i loro pellegrinaggi, proprio perché la pastonella Giulia Manfredi era sorda. Quindi questa è un pochino la storia di questo santuario, con tra l'altro anche lui una bellissima vista sul Lago d'Orta e sul Monte Rosa, perché forse non l'ho sottolineato prima, se non l'ho fatto lo faccio adesso, che a differenza dell'abitato di Orta, noi vediamo anche il Monte Rosa, perché siamo subito un 250-300 metri sopra Orta, e quindi il nostro giardino, come la chiesa del santuario, si affaccia, oltre che sull'isoletta di San Giulio, anche sul Monte Rosa.
Sì, siete un po' più alti e quindi avete senz'altro una visuale più ampia, ecco, perché sì. Orta è un po', sì, il Lago d'Orta è proprio in fondo, è ovvio, dove c'è il lago, quindi. Quindi è bellissima questa cosa, perché uno può pensare di fare una giornata intera guardando le bellezze del creato nel giardino del giardino Lorella, quindi immergendosi nella natura, e poi magari invece andare a fare anche una preghiera visitando il santuario, oltre che per le bellezze degli affreschi di cui ci ha detto, anche magari per un momento spirituale, insomma.
Esattamente.
Personale.
Ecco. Sì, tra l'altro devo dire che questa chiesa, grazie proprio ai volontari, a partire dal mese di giugno è aperta tutti i giorni, e quindi c'è la possibilità di entrare e avere un momento di raccoglimento, ed è appunto poi appunto è proprio adiacente al nostro giardino. Cioè, io penso proprio che quando i primi Lorella si siano, questa Catarina Lorella che è la capostipite, si siano insediati lì, era veramente che tra l'altro si sono insediati a metà del Cinquecento, proprio in corrispondenza con l'apparizione della Madonna, fosse un tutt'uno sostanzialmente, perché ovviamente le recinzioni non c'erano, e quindi casa e luogo dell'apparizione erano veramente molto molto vicini, insomma. E tra l'altro, sì, c'è molta storiografia in merito a tutta questa vicenda dell'apparizione della Vergine e tutta la storia del santuario, che ripeto è un santuario importante, perché di chiese dove si venera la Vergine ce ne sono tanti, di miracoli ce ne sono stati tanti, però riconosciuti dalla Chiesa non sono poi così tanti.
No, e poi è molto bello, visto che siamo in marzo, questo anniversario dell'apparizione, che è proprio il 28 sì. marzo, quindi sì. Primavera e rinascita da tutti i punti di vista.
Sì, tra l'altro quel 28 marzo del 43 era il primo mercoledì dopo Pasqua, quindi c'era questa coincidenza di subito molto molto vicino con la Pasqua, perché per quell'anno la Pasqua evidentemente era intorno al 24-25 di marzo, sì.
Allora, io le chiederei ancora di, magari lei ha citato le camelie, ha citato il castagno millenario, magari di accennare a qualche altra pianta un po' particolare, che magari non si vede dappertutto, ma che invece è nel vostro giardino.
Sì, allora, di particolare, che vedo che è sempre molto gettonata, molto fotografata, abbiamo le davidie, sia la qualità sonoma che la qualità involucrata, che sono chiamati anche in gergo volgare l'albero del fozzoletto. Tra l'altro, ritornando proprio a quello che vi avevo detto in precedenza, hanno preso il nome da padre David, che è stato appunto uno dei due frati missionari francesi che viaggiavano alla Cina, come dicevo, a fine dell'Ottocento. Quindi abbiamo queste Davidie che sono sempre di grande effetto. Abbiamo poi Chionanthus, cioè l'albero della neve, che anche questa è una pianta che fiorisce normalmente nel mese di maggio, che si riempie talmente di fiorellini bianchi che sembra carico di neve. Abbiamo poi, ecco, degli importanti roseti, anche se noi non nasciamo come roseto, io ci tengo sempre a precisarlo a tutti i miei ospiti, però ovviamente le rose non possono mancare nel nostro giardino, e poi abbiamo delle collezioni importanti di ortensie. Ecco, io quello che mi sento di dire è bellissime le fioriture di maggio, dove abbiamo dei rododendri anche secolari, importantissimi, però non bisogna dimenticare la fioritura delle ortensie, che per noi è un evento speciale. Sul Lago d'Orta l'ortensia non deriva da Lago d'Orta, però le ortensie crescono in maniera fantastica, e noi, oltre ad avere queste ortensie o taxa, che sono proprio le ortensie dei giardini antichi, con dei fiori tondi giganteschi, che tra l'altro se non vengono potate in maniera appropriata rischiano poi di spampanarsi con le acque di settembre e le prime piogge di settembre, abbiamo delle collezioni importanti di paniculate, tra cui per esempio abbiamo l'October Bride, che è la sposa di ottobre, un'ortensia che è stata ibridata dalla signora De Belder, che era questa ricca signora belga, che ha fatto molto per i giardini nel mondo, e lei aveva appunto ibridato questa October Bride. Ma poi abbiamo diversi tipi di panicolate di diverse qualità e di diverse colorazioni. Dopodiché, che io vedo che ha sempre molto successo, abbiamo anche tantissima richiesta da settembre in avanti per tutto il periodo dell'autunno e del foliage, e anche lì abbiamo messo tutta una serie di piante che acquisiscono colorazioni particolari nel periodo del foliage, quindi dei bellissimi gialli, dei bellissimi arancioni, abbiamo degli acer grisium, abbiamo tante cose. Devo dire che chi si occupa dell'aspetto botanico del mio giardino ha capacità infinite e sta facendo un lavoro veramente molto molto prezioso. Io non finirò mai di ringraziarlo, anche perché è un amico.
Bene, noi ringraziamo lei che ci ha raccontato per filo e per segno anche la storia, il passato del vicino santuario e di queste sorprese che possiamo trovare praticamente in tutta la stagione, a partire dalla primavera fino all'autunno nel suo giardino. Ricordiamo un sito per le prenotazioni e per gli orari e per tutte le informazioni, e poi ci salutiamo.
Allora, per chi desidera venire a vedere Giardino Lorella, ripeto, sì, senz'altro merita una giornata, perché poi c'è la Fondazione Calderara, che veramente anche quella è una cosa che merita. Potete andare sul sito, che è giardinolorella.com. Quindi su internet c'è la possibilità, tramite quello, di fare richiesta di visita. Io vi rispondo, e in base anche alla vostra disponibilità di quando vi tornerebbe comodo venire a vedere, da parte mia c'è sempre la massima flessibilità per cercare di accontentare e di farvi venire. Dall'altra c'è anche un bel profilo Instagram, che tra l'altro viene aggiornato sistematicamente, quindi è sempre abbastanza in tempo reale con tutta la situazione delle fioriture che ci sono in questo momento, e anche il profilo Instagram serve a capire per cosa in quel momento venite a vedere in giardino, in modo tale che uno abbia sotto controllo la situazione. Ecco, diciamo che adesso vi aspettiamo, stanno per partire quest'anno siamo abbastanza in ritardo, visto la situazione meteo che ci sono stato. Stiamo partendo con le camelie, poi ci saranno tutte le fioriture, rododendri, azalee, ma noi comunque abbiamo fioriture ininterrotte fino a fine novembre.
Perfetto. Abbiamo parlato con la signora Maria Silvia Tozzi Spadoni, che io ringrazio veramente di cuore, del Giardino Lorella, vicino al Lago d'Orta, in comune di Vacciago. E bene, non posso fare altro che augurarle buon lavoro.
La ringrazio, è veramente un grazie di cuore, perché mi creda, l'impegno è veramente tantissimo, è un grosso onore, come dico io, ma è anche un enorme onere, e sono veramente un po' delle scelte di vita che si fa quando si decide di portare avanti delle cose di questo tipo, ecco.
Certamente, grazie.
Grazie a lei, buona giornata.
Ai miei ascoltatori, come sempre, do appuntamento settimana prossima alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Buona settimana a tutti.